la serie Dall'Arca di Noè, il fondatore di Subria e l'antica Milano. Andrea Alciati, nei suoi già citati Rerum Patria Libri, riferisce la leggenda e conferma l'origine etrusca dei due eroi. Ma la versione da lui raccolta sostiene che i due non fossero fratelli. Il capitano Medo aveva tracciato la pianta alla città che più tardi, con il capitano Olano, si sarebbe ingrandita e abbellita. Ma tra le pagine dei tanti annali milanesi si scopre che dell'esistenza di una testimonianza di Catone nel De Originibus per portare ad Olano e a Medo guerrieri etruschi l'origine del nome della fondazione della città. Il gioco si infittisce fino a costruire un vero labirinto di ipotesi e proposte leggendarie, e diventa impossibile distinguere la fonte di una notizia delle parole di quelli che l'hanno copiata, alterata e riciclata. Ma il seguito della leggenda morigiana, che vede scendere in campo gli eroi troiani tra le nebbie meneghine, e poi tutti gli altri popoli fino ai Galli del ridimensionato Belloveso, e lo apprendiamo da un'altra opera di Paolo Morigia, questa volta intitolata La nobiltà di Milano, data alle stampe di Milano da Pacifico Pontio nel 1595, alle pagine 339-340 del capitolo dodicesimo, sotto il titolo Di tutte quelle nazioni che hanno signoreggiato Milano e del suo principio sino al giorno d'oggi. Fu adunque questa città, cominciata in 2900 anni che Cristo venisse al mondo, secondo alcuni autori ed annali antichi, e davanti che Roma fosse fabbricata di 2150 anni, perché Roma fu fabbricata di 750 anni avanti la venuta del vero Messia. E Gottifredo e Ausonio, autori gravi, affermano che al tempo che Troia fioriva, Milano era annoverato tra le famose città d'Italia. E Troia fu presa e distrutta dai Greci prima che Roma fosse edificata di 430 anni. Attendendo poi ai milanesi insubri, a ingrandirsi vennero i Toscani, cioè gli Etruschi, e dopo molte scaramucce se ne fecero signori e dominarono Milano da anni 374. I Troiani, allora potenti e pratichi nella militia, essendo grandemente accresciuti dopo la loro divenuta di Troia, ed avendo ancora gli eserciti uniti, si sparsero per molte parti d'Italia ed d'Europa, attendendo a nuovi acquisti, onde alcuni capitani vennero in questi nostri fertili piani e misero l'assedio a Subria. Né mai la potevo avere, ma risoluti di voler abitare in queste parti, o forse d'armi, o per amore, o per accordo, e perciò incominciarono ad acquistarsi e allargarsi, ed edificarono alcune ville, terre e castelli verso le montagne del Milanese, nominandoli ciascuno del proprio nome. E finalmente vennero a capitolare con gli insubri, cioè che gli non fossero accettati nella città ad abitare amichevolmente, come buoni amici, con questo che gli insubri tenessero il dominio della città, e così fu conchiuso. Onde, in progresso di tempo, i troiani si portarono tanto bene che, crescendo l'amore insieme, incominciarono a fare parentadi e a mischiare di sangue insieme, di modo che senza alcuna differenza la signoria fu messa in comune e diventarono un popolo istesso. E perciò i toscani e i troiani si mescolarono e diventarono tutto un sangue con gli subresi. Vogliono alcuni autori che i sicambri scacciassero Poscia i toscani e i troiani e che essi si facessero signori di Subria, ma altri scrittori dicono che i sicumbri, dopo lungo contrasti avuto che i subresi finalmente ebbero la città e la distrussero, ma dopo la riedificarono e dominarono un tempo, e ciò fu fino da 1120 anni avanti la venuta di Nostro Signore. Di questi ne fa memoria Gottofredo, autore antico, e in suo verso dicendo: «Tunc Mediolanum socios abere sicambri». Questi sono i popoli d'Alemania, cosiddetti da Sicambria, sorella di Priamo, che oggi sono quelli del Ducato di Baviera, di Cleve, di Geldria e di Liege, i quali furono poi scacciati da Toscani, ma sia come si voglia. È cosa certa che i Toscani, Troiani e Sicambri hanno dominato questa nostra città e andarono poi i nostri insubri ogni giorno acquistando questi domini e diventarono signori di Genova e della Liguria. E mentre che tuttavia attendevano ad allargare i loro confini con prospero successo e farsi ricchi, ed ecco che di Francia calò giù un grandissimo esercito, che ora siamo per dire. Belloveso, dunque, nipote di re Ambigato, signore di Celtria, che contiene la terza parte della Francia, calò giù nei nostri piani con un esercito di 300.000 uomini. E ciò fu, come dicono molti gravi autori, di 664 anni fa la venuta di Cristo al mondo. Questo dopo molto menare le mani prese Subria e Rovinola e se ne fece signore. Con questo Belloveso vennero nell'Italia diverse nazioni, cioè i Borgognoni, gli Alverni, i Sinoi, gli Anversi, i Carunti e gli Auterei, ed acquistato che ebbero questi francesi la Lombardia e l'Italia, mutarono il nome alle province e a fiumi e chiamarono i paesi di qua dei monti la Gallia Cisalpina, sotto il nome però di diverse Gallie. Piacque gli Poscia di rifare e aggrandire Subria, cingendola di muraglie ed alte torri, e vi fecero 6 porte, e dall'augurio di una porca che fu trovata nel mezzo della città, rara al vedere, però che ella era mezza coperta da suo natural pelo e l'altra metà era coperta di lana mole e bianca. Da quale incontro impensato di questa porca domandò la città di Mediolano. Dalla porca mezza lanosa comandandolo che più non si chiamasse Subria, il che allora in qua sempre questa città ha ritenuto il nome di Mediolano, che volgarmente si chiama Milano. E questo è confermato dall'autorità di Tito Livio, da Sant'Ambrogio, da San Dazio e da Claudiano, antico poeta, e altri. Fecesi poi Belloveso chiamare re non solo di Milano, ma ancora d'Italia, e regnò anni 40. L'arte dell'invenzione, candidamente clamoroso, tanto tipica del buon Paolo Morigia, non finì con lui. Ebbe anche nei secoli successivi i suoi numerosi epigoni. L'erba rigogliosa e un po' infestante della leggenda crebbe ancora verdissima e continuò a crescere a lungo, nel tempo, addirittura, sembra incredibile, fino ai primi decenni del Novecento. quando vennero inventate di sana pianta le ultime leggende meneghine. Tutto ciò testimonia forse l'irriducibile e testarda voglia di sognare dell'uomo. Testimonia la sua epopea meravigliosa che, come scrive Aristide Calderini, chiudendo il suo saggio Storia e leggenda intorno alle origini di Milano del 1938, crea illusioni e sogni, suscita orgogli, si fa sacra, cavalleresca, dottrinale secondo i gusti dei tempi e degli uomini, e crea una sua realtà fantastica. Ai suoi calcoli pedanti, le sue iridescenti gloriose e meschine e sublime, sorge, vigoreggia e tramonta.